Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La strage delle donne, già 24 finora i casi di femminicidio in Svizzera nel 2021, un dramma che la Confederazione tenta di contenere con rilevamenti sistematici. Tumore al seno, cala la mortalità negli ultimi 30 anni ma cresce il numero dei casi. Quali le cause di questa tendenza? Nel giornale le spiegazioni di un oncologa. Uso dei pesticidi e rischi per la salute. In Francia ha lanciato un ampio studio su pressione delle associazioni ambientaliste. Come si presenta la situazione in Ticino? Ne parleremo con un esperto. Il confronto tra Polonia e Bruxelles, la sentenza sulla prevalenza del diritto polacco su quello europeo non resterà senza conseguenze, a dirlo la presidente della Commissione von der Leyen. Licenziato il direttore della Bild, uno dei quotidiani tedeschi più letti, fatali le accuse di presunte molestie sessuali e abuso di potere. Sono almeno 24 i femminicidi registrati in Svizzera dall'inizio dell'anno. L'ultimo è avvenuto ieri a Rapperswil-Jona. La bambina uccisa dal padre aveva 12 anni. Un dramma che la Confederazione tenta di inquadrare con rilevamenti sistematici per prevenire la violenza contro le donne. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Altstetten a Zurigo, Netztal a Glarona e Rapperswil-Jona nel Canton San Gallo sono le località teatro negli ultimi 6 giorni di femminicidi. A perdere la vita a causa del loro sesso, 2 donne di 30 anni e una bimba di 12, tutte uccise da uomini. Nell'ultimo caso si trattava del padre. Questi delitti vanno ad aggiungersi alla lista stilata dal progetto di ricerca stopfemicid.ch, lista che parla così di 24 femminicidi registrati dall'inizio dell'anno. Ad oggi però mancano statistiche ufficiali dei femminicidi in Svizzera. In estate il Parlamento ha rigettato una mozione in questo senso della consigliera nazionale socialista Tamara Funicello. Attualmente la Confederazione registra reati violenti e omicidi secondo il sesso e nell'ambito della violenza domestica, senza però rilevarne il movente. Una situazione che deve cambiare, trova Simone Egler di Brava, interpellata dai colleghi di SRF. Queste persone vengono uccise perché donne o percepite come donne. È importante nominare e riconoscere questa causa ed è altrettanto importante che venga svolta un'analisi che si guardi ogni singolo caso. Qualcosa però sembra muoversi. Nell'ambito della Convenzione di Istanbul, oggi la Confederazione esegue rilevamenti supplementari per tutti gli omicidi e questo fino al 2024. L'intento è ottenere informazioni dettagliate sulle condizioni di vita di vittime e aggressori, nonché sui motivi e sulle cause. O, per dirla con Gian Beli, dell'Ufficio federale dell'uguaglianza fra donna e uomo, l'obiettivo è poter disporre di maggiori conoscenze su come si giunge agli omicidi ed elaborare così misure per evitare simili delitti in futuro. Primi rilevamenti dovrebbero in ogni caso essere disponibili già all'inizio dell'anno prossimo.
19 ottobre ricorre oggi la giornata internazionale del tumore al seno. Le statistiche indicano negli ultimi 30 anni un calo della mortalità, ma un aumento dell'incidenza, cioè dei casi per una popolazione data. L'evoluzione positiva è legata a 2 fattori concomitanti, la diagnosi precoce e il miglioramento delle cure. Lucia Mottini ha chiesto un punto sulla situazione all'oncologa Olivia Pagani, docente all'Università di Ginevra.
Anche il tumore al seno è in aumento perché sono cambiate tutta una serie di fattori di rischio che sono peggiorati, l'obesità soprattutto dopo la menopausa, alcuni fattori alimentari, il fatto che non si fanno più figli e quindi globalmente c'è una tendenza nei paesi sviluppati ad un aumento dei tumori dopo la menopausa.
Si è parlato molto dei ritardi provocati dalla pandemia nella diagnosi di altre malattie. Si sa già quanto ha influito sull'individuazione precoce del tumore al seno?
Ecco, qua ci sono dei dati un po' preoccupanti. Proprio leggevo l'altro giorno un'analisi fatta in tutta Europa e si è visto che nel periodo appunto della pandemia c'è stato un 20% di ritardi nella diagnosi e poi conseguentemente nell'inizio delle cure. Ritardi che poi sono stati recuperati cambiando un poi il tipo di terapie che sono state date, secondo anche delle linee guida che sono state proprio prodotte a livello europeo e internazionale per cercare di compensare un pochino le difficoltà legate al Covid.
Da diversi anni si punta molto sulla diagnosi precoce, fondamentale però è che sia accompagnata da cure efficaci. Si sono fatti passi avanti in questo settore?
Sicuramente le cure sono molto migliorate, si sono affinate e si sono personalizzate. L'identikit del tumore ci consente di fare delle terapie che siano non sparare nel mucchio, ma proprio trattare quello specifico tipo di tumore con quelle specifiche cure. Spesso si sono anche cambiati i modi di trattare nel tumore al seno e questo in parte consente anche di recuperare le eventuali diagnosi tardive, perché ci sono delle terapie preoperatorie molto efficaci, che quindi consentono di ridurre anche dei tumori avanzati al momento della diagnosi a dimensioni tali da poter essere operati e quindi poi la prognosi rientra in un ambito più favorevole. Ecco, però io non consiglierei alle donne di trascurare la diagnosi precoce puntando sull'efficacia delle terapie, perché più la diagnosi è tardiva, più pesanti diventano le cure in termini di farmaci, in termini di chirurgia, in termini di radioterapia.
L'oncologa Olivia Pagani, che vi ricordo è docente all'Università di Ginevra, è coordinatrice del programma sul tumore al seno della Scuola Europea di Oncologia. L'uso dei pesticidi nei vigneti e rischi sulla salute. In Francia verrà effettuato il più grande studio mai condotto finora nel paese, con 6 regioni coinvolte. Un risultato ottenuto dopo una lunga battaglia di varie associazioni ambientaliste. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandes.
Una distesa di vigneti tra le colline soavi del Bordeaux oppure in Borgogna o ancora nell'est della Francia dove regna lo Champagne e comunque dove i famosi Chateau danno il nome a rinomate bottiglie pubblicizzate e vendute poi in tutto il mondo. Insomma, sono istantanee di una Francia che si vanta come terra di vini, anche se il rovescio della medaglia è ben meno lusinghiero, visto che da oggi 1500 nuclei familiari per un totale di 750 adulti e 350 bambini saranno sorteggiati per sottoporsi a un programma di analisi di urine e capelli, al vaglio anche la qualità dell'aria all'interno e all'esterno delle abitazioni, ma anche quella di frutta e verdura coltivate negli orti attigui a parcelle di vigne, dove vengono utilizzate di norma grandi quantità di prodotti fitosanitari. Lo studio, pilotato da 2 istituti governativi, intende dimostrare così eventuali connessioni tra la salute degli abitanti di 257 settori individuati nelle 6 regioni dove si concentra la produzione di vino e l'uso di pesticidi. I primi risultati sono previsti per il 2024, a 10 anni esatti dall'iniziativa di alcune associazioni ecologiste che per la prima volta certificarono la presenza di almeno 21 tipi di residui di pesticidi nei capelli di alunni di scuole immerse tra le viti.
Influenza dei pesticidi dunque sulla popolazione attraverso l'aria, il consumo di prodotti coltivati, ma anche, lo sappiamo, attraverso l'acqua. In che misura il problema si pone anche da noi? Quanto l'uso di sostanze fitosanitarie e l'impatto che hanno sull'ambiente viene monitorato nella realtà ticinese, dove la presenza della vigna è storicamente radicata? Ne abbiamo parlato con Raffaele Domeniconi, che è coordinatore per la Svizzera italiana della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque. Sentiamo un'intervista che ho realizzato poco fa. Signor Domeniconi, per cominciare, quanto viene monitorata la presenza di fitosanitari potenzialmente pericolosi per la salute? E penso per esempio al clorotalonile, il cui uso è stato sospeso in Svizzera dal 1 gennaio del 2020, ma anche ad altre sostanze potenzialmente tossiche.
Allora, le aziende dell'acqua potabile in generale fanno analisi dei rischi nelle proprie zone di protezione e, a dipendenza degli esiti, fanno un monitoraggio di sostanze ben precise. Nel caso del clorotalonil, in particolare là dove lo si è registrato, si sta monitorando la situazione, le aziende coinvolte analizzano ogni 2 settimane l'acqua in collaborazione con il laboratorio cantonale. Diciamo, visto che la sostanza non è più immessa nell'ambiente, la situazione è sotto controllo.
quindi c'è un controllo abbastanza puntuale, abbastanza preciso. Lo scorso giugno la popolazione in Svizzera, lo ricordiamo, ha rifiutato due iniziative per la limitazione dei pesticidi. Questo rifiuto ha avuto effetto sul lavoro di monitoraggio che conducete, su questa indagine?
Ma il rifiuto in sé non ha avuto effetto, possiamo dire che le iniziative e la campagna attorno all'iniziativa hanno avuto diversi effetti positivi, e in particolare a livello politico ci stiamo muovendo, dico ci perché anche la nostra associazione sta collaborando, sta facendo consulenza ai politici per creare degli strumenti migliori per proteggere le acque sotterranee, che sono la materia prima per produrre acqua potabile. Diciamo, è andata in porto un'iniziativa parlamentare che prevedeva maggiori restrizioni per i pesticidi nelle zone di protezione, e adesso si sta lavorando anche per delimitare obbligatoriamente anche i settori di alimentazione delle zone di protezione. L'acqua di falda viene da lontano e quindi è opportuno limitare l'emissione di pesticidi anche più lontano dalle fonti dalle quali preleviamo.
Quindi proteggere a più ampio raggio la qualità dell'acqua che poi il cittadino consuma, insomma. Ma quello che emerge dalle operazioni di monitoraggio che voi conducete può evidenziare dei potenziali danni per la popolazione?
No, perché comunque l'acqua potabile è una derrata alimentare, quindi sottostà alla legislazione sulle derrate alimentari.
Quindi proteggere a più ampio raggio la qualità dell'acqua, ma quello che emerge, signor Domeniconi, dalle opere di monitoraggio, dai lavori di monitoraggio sulla presenza dei pesticidi, può essere potenzialmente dannosa per la salute del consumatore?
Direi di no, intanto perché dai monitoraggi risulta che le sostanze sono sempre al di sotto dei valori legali, e anche se qualora fossero superiori sarebbe l'autorità di esecuzione a poter fare delle deroghe solo in caso che non ci siano pericoli per la salute.
Per lei sarebbe opportuno, per chiudere, fare un lavoro di verifica dell'impatto sulla popolazione dei pesticidi, così come fatto in Francia anche da noi?
Io ritengo di no, perché le sostanze immesse nell'ambiente sono migliaia e tra loro possono interagire, quindi il potenziale pericolo per la salute è un po' ovunque, non solo nell'acqua, non solo nei vigneti, ma è un potenziale relativo, e quindi fare uno studio così puntuale sicuramente è interessante dal punto di vista scientifico, ma non penso che possa portare a delle conclusioni sulla salute delle persone in relazione ai pesticidi.
Raffaele Domeniconi, coordinatore per la Svizzera italiana della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque. Elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili entro 2026, nuovi veicoli efficienti e nuovi riscaldamenti senza combustibili fossili entro il 2030. Sono fra le misure che 15 aziende pubbliche e parapubbliche, tra cui SSR, Posta e FFS, si sono impegnate oggi a raggiungere. Si tratta della seconda fase di una iniziativa climatica inaugurata oggi alla Piazza d'Armi di Thun. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
15 aziende, 15 misure comuni per diventare un esempio nella protezione di clima e ambiente e contribuire all'attuazione della strategia energetica 2050, quindi al raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni nocive. L'iniziativa, chiamata Energia e Clima Esemplari, si compone di due fasi, la prima delle quali, durata 7 anni e terminata l'anno scorso, ha portato fra i partecipanti ad un incremento del 31% dell'efficienza energetica e del 25% dell'utilizzo di energia pulita. Ora, con 5 aziende in più, SSR, Autopostale, Postfinanza, Aeroporto di Zurigo e RUAG, ci si impegna ad utilizzare il 100% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili entro il 2026 e acquistare sempre e solo nuovi veicoli e riscaldamenti nel nome della sostenibilità entro il 2030. Questi gli obiettivi comuni, a cui si aggiungono singoli traguardi fissati da ognuno, incentrati in particolare sull'efficienza energetica. Un ambito sempre un po' sottovalutato, ha commentato stamattina il vice direttore dell'Ufficio Federale dell'Energia, Daniel Büchel. Lo si vede anche nelle discussioni sulla politica energetica. Si parla spesso di nuove capacità produttive, di problemi d'approvvigionamento, ma ancora molto poco di efficienza, dove invece si può ancora fare molto. Büchel è intervenuto durante l'inaugurazione della seconda fase dell'iniziativa, tenutasi alla Piazza d'Armi di Thun, essendo anche il Dipartimento della Difesa parte attiva nel progetto, e la padrona di casa, la consigliera federale Viola Amherd, ha ricordato come l'esercito si stia impegnando in non poco per ridurre le proprie emissioni nocive, un'attitudine che per avere successo necessita tuttavia e necessiterà della piena collaborazione degli stessi vertici dell'esercito.
Wir müssen nicht vergessen, energetische Autarkie ist auch ein Element der Sicherheit.
Perché non bisogna dimenticare che l'autonomia energetica fa parte della sicurezza.
Je autarker die Armee im Energiebereich ist, je unabhängiger ist sie von Dritten und vom Ausland.
Più siamo autonomi, meno siamo dipendenti da qualcun altro o dall'estero.
Parliamo ora di economia. Nuovo record per il commercio estero elvetico nel terzo trimestre dell'anno, con esportazioni e importazioni a livelli mai raggiunti in precedenza. In particolare, i dati dell'Amministrazione Federale delle Dogane mostrano come l'import abbia superato per la prima volta la soglia dei 50 miliardi di franchi. I dettagli con Gianni Canonica.
Per la precisione, le merci importate in Svizzera tra luglio e settembre hanno raggiunto l'ammontare di 50 miliardi e 548 milioni di franchi, su del 2,6% rispetto al trimestre precedente. A crescere sono stati tutti i gruppi di merci, ma a segnalarsi in modo particolare sono i prodotti chimici e farmaceutici, che da soli hanno contabilizzato 14 miliardi e 171 milioni, oltre mezzo miliardo in più rispetto al trimestre precedente. Da notare, sempre sul fronte delle importazioni, il calo registrato sugli acquisti dai paesi asiatici, giù del 2,4%. Per quel che riguarda le esportazioni, queste hanno raggiunto la somma complessiva di 63 miliardi e 112 milioni di franchi, in crescita del 3,2% rispetto al trimestre precedente. È il quinto trimestre consecutivo che il fatturato dell'export elvetico aumenta, un segnale che prodotti e servizi Swissmade sono sempre ricercati all'estero. Su questo fronte, da notare il picco storico registrato dagli strumenti di precisione e dagli orologi, mentre tra i mercati le vendite nell'America del Nord sono cresciute di quasi un miliardo di franchi. Principale mercato per l'export elvetico resta però l'Europa, con vendite pari a 36,5 miliardi.
La sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, che ha dichiarato incompatibili con la Costituzione due articoli chiave del Trattato sull'Unione Europea, non resterà senza conseguenze. L'ho detto questa mattina al Parlamento Europeo la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il Premier polacco Tadeusz Morawiecki, presente al dibattito, denuncia invece il ricatto dell'Unione Europea. Ce ne parla Thomas Miglierina.
Un dibattito importante alla vigilia di un vertice europeo dove la questione sarà sul tavolo dei leader. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si dice profondamente preoccupata per quanto successo in Polonia.
This ruling calls into question the foundations of the European Union.
Questa sentenza mette in questione i fondamenti dell'Unione Europea. È una sfida diretta all'unità dell'ordine legale europeo e solo questo ordine può dare diritti uguali, certezza legale e fiducia tra Stati membri, dunque politiche comuni. Una visione ben diversa a quella del premier polacco Morawiecki, secondo cui l'UE non è uno Stato, sono gli Stati ad essere sovrani e il diritto europeo non può andare al di là delle questioni economiche per le quali l'Unione esiste. Non è accettabile questo allargamento delle competenze attuato con la tecnica del fatto compiuto verso campi che non sono quelli dell'Unione Europea. La controversia nasce, lo ricordiamo, dalle riforme che hanno messo la magistratura polacca sotto il controllo del governo e che sono state duramente contestate, oltre che dall'opposizione, anche da numerosi giudici. La Corte Europea di Giustizia ha stabilito che la riforma è contraria a diversi principi dell'UE, ma la Corte Costituzionale polacca, dominata da giudici vicini all'esecutivo, ha ordinato ai giudici del paese di seguire le proprie sentenze perché il diritto della Polonia viene prima.
Il nostro ultimo contributo ci porta in Germania dove è bufera su uno dei quotidiani più letti nel paese, la Bild. Il suo direttore Julian Reichelt è stato rimosso per le accuse di presunte molestie sessuali e abuso di potere. Da Berlino, Walter Raue.
Quella di Julian Reichelt è una vicenda che assomiglia a così tante altre venute alla luce negli ultimi anni attorno a grandi magnati dell'editoria, del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria, che hanno sfruttato il loro potere per molestare e abusare delle loro collaboratrici. Nel caso di Reichelt, 41 anni e dal 2017 direttore dell'influente quotidiano popolare Bild Zeitung, la prima vittima ad aver parlato era stata già anni fa una ex praticante. Il direttore del tabloid l'aveva convocata in una un albergo nei pressi della redazione a Berlino per avere con lei rapporti sessuali. In cambio le aveva promesso un'assunzione. La stessa sorte è toccata, a quanto pare, a numerose altre collaboratrici e impiegate del giornale, le cui denunce però rimasero a lungo inascoltate. Solo dopo che ieri il New York Times, sotto il titolo di Sesso, bugie e un pagamento segreto, ha pubblicato un'inchiesta sugli abusi di potere e le molestie sessuali di Julian Reichelt, il colosso mediatico Axel Springer ha finalmente deciso di licenziare il direttore del Bild Zeitung. La casa editrice tedesca ha da poco acquistato negli Stati Uniti la testata giornalistica Politico e non si può ora permettere uno scandalo di questo genere in America. Molto diverso è stato però il comportamento della casa editrice in Germania, dove l'anno scorso un'inchiesta analoga svolta da un team di giornalisti del gruppo Ippen non era stata pubblicata per via delle forti pressioni esercitate dal gruppo Springer, sospettato dal New York Times anche di aver pagato alla piccola casa editrice una cospicua somma di denaro per non pubblicare l'inchiesta.
Noi ci fermiamo qui, vi lascio ora allo sport, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.